Buongiorno, allora sono Paolo Ferragli e questa è la dispensa numero 3 del 18 ottobre 2013 in cui abbiamo parlato in aula nel laboratorio di servizio sociale delle linee guida per la costruzione di una propria personale documentazione professionale in materia di politiche legislative. L'obiettivo dell'incontro era quello proprio di individuare qualche metodo semplice per costruirsi questi archivi di lavoro che sono particolarmente utili per chi opera all'interno di questi mondi organizzativi che sappiamo essere attraversati dalle regole legislative. Il consiglio di ascoltare questa audio lezione, che tra l'altro faccio anche per quelle persone che erano assenti in quella giornata a causa dello sciopero, quindi questa è un'audio lezione sostitutiva per coloro che non hanno potuto partecipare. Dicevo, consiglio di tenere sott'occhio la dispensa, perché queste audio lezioni funzionano adeguatamente se vengono ascoltate seguendo il filo delle lezioni, quindi il filo dei lucidi. I lucidi sono come degli appunti visivi. In questo modo l'audio non è staccato da questi appunti visivi, ma li segue e quindi completa e aggiunge dei ragionamenti. Allora, pagina 1, quindi c'è il titolo, linee guida per la costruzione della documentazione. Dopodiché il primo concetto, pagina 2, è concettualizzazione dell'analisi professionale. Noi stiamo facendo un lavoro di analisi professionale, non specialistica per specialisti del diritto, specialisti delle scienze giuridiche. Noi ci interessa l'uso pragmatico delle regole legislative, quindi occorrono due concettualizzazioni iniziali. La prima la faccio a pagina 2, mettendo in evidenza attraverso questa sequenza logica che le politiche legislative consistono in regole, producono regole di tipo appunto legislativo che ci danno una quantità enorme di informazioni, ma informazioni molto precise, estremamente precise. Su che cosa? Ci danno informazioni molto precise sul sistema di servizi, sulla sua struttura e sul suo funzionamento. Noi abbiamo già accostato il sistema di servizi, abbiamo visto che possiamo vederlo in forma di mappa, cioè vederne le diverse componenti e le diverse connessioni che si manifestano tra campo pubblico e campo privato, ma abbiamo anche è ragionato che al di sotto di questa mappa agisce una struttura che è la struttura dello Stato italiano, il quale si articola su tre livelli, come ci insegna la Costituzione: Stato centrale, regioni ed enti locali. Quindi le regole ci aiutano a fare questo. E infatti la seconda concettualizzazione, pagina 3, potrebbe essere questa, l'ulteriore concettualizzazione, che per analizzare professionalmente le regole, occorre ragionare, mettere in atto delle proprie griglie cognitive di questo tipo. L'analisi delle motivazioni socioculturali che portano ad un certo tipo di risultato legislativo, quindi motivazioni esterne, demografiche, sociali, culturali, di sensibilità, le quali per l'appunto producono ancora una regolazione dei sistemi. In cosa consiste la regolazione dei sistemi? Consiste in processi, cioè in azioni che vengono messe in atto dalle istituzioni, dalle organizzazioni e anche dai professionisti. Naturalmente tutto questo, tutti questi processi conducono a degli esiti, ossia delle situazioni finali. Un sistema dopo una legislazione passa da uno stato A ad uno stato B. Per meglio capire questa metodologia, anche per far vedere che è interessante, insomma, l'analisi delle leggi può essere estremamente interessante se la si fa in questo modo, ho voluto introdurre la metafora del gioco degli scacchi, pagina 4 della dispensa numero 3. Allora, cosa ci dice la metafora del gioco degli scacchi che abbiamo già visto nella precedente dispensa, nella precedente lezione? La metafora del gioco degli scacchi ci dice molto bene che, usando appunto come immagine gli scacchi che sono costituiti da una scacchiera, sono costituiti dai vari pezzi del gioco, sono caratterizzati dalle mosse che fanno le singole pedine, sono costituite le concrete mosse che vengono fatte e poi c'è il complesso delle mosse dei giocatori che entrano in gioco. Tutto questo possiamo tranquillamente con certezza cognitiva riferirlo a che sistema di servizi. Il sistema di servizi è fatto così: c'è un campo, una situazione, entro cui operano i vari soggetti istituzionali, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le ASL, eccetera. Ci sono degli attori, dei soggetti che vi agiscono, professionisti, dirigenti, volontari, cooperatori, esperti di vario tipo, gli utenti naturalmente che entrano in gioco relazionale. Ci sono delle regole, cioè il comune può fare questo, non può fare un'altra cosa, l'ASL può fare i compiti suoi, non può farne altri. Ci sono degli obiettivi realizzabili in quel contesto e ci sono delle strategie. Ecco, le regole ci aiutano proprio a fare questo, ci aiutano a fare queste operazioni. Pagina 5, facciamo due esempi di che cosa si può fare con un uso cognitivo intelligente delle regole legislative. Possiamo, ad esempio, fare l'analisi degli enti tramite le leggi. Possiamo prendere in considerazione un ente pubblico privato, ripeto, un comune, una cooperativa sociale, un'associazione, un'associazione di volontariato, un IPAB, un ASP. Una cooperativa sociale di vario tipo e vederne le competenze, vederne le risorse che possono attivare questi soggetti, risorse pubbliche, risorse private, cioè su bilancio pubblico o ad esempio su costo, da parte delle persone, in quale territorio agiscono, comune, provincia, ASL, distretto. Quali connessioni questo ente ha con altri enti, la cooperativa sociale con il comune e l'associazione di volontariato con il comune, cioè i rapporti che si chiamano, questi rapporti che si chiamano interistituzionali, possiamo vedere qual è il loro campo della decisione, quali decisioni possono prendere. Quindi bilanci, piani di zona, progetti, carte di servizi, e accreditamenti. Contratti sono decisioni, il soggetto A, l'ente A produce una decisione B e poi naturalmente le leggi ci possono anche dare qualche stimolo a capire l'organizzazione di queste strutture. Quindi proprio l'obiettivo, insomma, del nostro seminario è far vedere come si possono usare le regole legislative con dei fini molto pratici, molto pragmatici, naturalmente se si adotta qualche astuzia nel fare queste operazioni. Analogamente le leggi ci possono, sono a pagina 6, fornire informazioni su come funziona il finanziamento, il flusso dei finanziamenti del sistema. E qui non sto a vederlo tutto, a pagina 6, comunque a vederlo in dettaglio perché meriterebbe una lezione a sé stante, ma qui vedete che c'è se noi mettiamo sotto attenzione il flusso di finanziamento dei servizi, vediamo che c'è un flusso di finanziamento che riguarda gli enti locali, finanza enti locali, spesa sociale, c'è un flusso di finanziamento che riguarda le regioni, che quindi va ad agire prevalentemente sul sistema delle ASL, sul sistema delle aziende ospedaliere, e viceversa, e finanza enti locali vanno ad agire sul sistema dei comuni, e questo si riflettono sul funzionamento di precise reti di unità d'offerta. Ecco, tutto questo può essere fatto analizzando le leggi. Pagina 7, ancora più preciso, ecco, già, ecco, pagina 7 potrebbe essere già, la pagina 7 potrebbe già essere uno di quegli archivi che noi andiamo a costituire, cioè quali sono le leggi fondamentali? Qui non sono tutte, però sono alcune fondamentali. In questo caso il lucido fa vedere la rete locale dei servizi, quindi comunali, ASL, in accreditamento, in appalto, in convenzione, le reti locali, e poi fa vedere quali sono stati i processi regolativi che sono avvenuti, soprattutto negli anni 90. E quindi c'è la linea dei comuni, tante leggi che hanno caratterizzato i comuni che hanno avuto effetti sulla rete, ecco la freccia, Stato-Regioni. C'è la freccia che fa vedere questi effetti sul sistema e c'è la sequenza delle regole legislative, le aziende sanitarie locali, lo stesso, insomma, semplicemente questa mappa mette in evidenza, come si vede, alcuni soggetti che sono i comuni, le aziende sanitarie locali, le cooperative, le IPAB, le ONLUS, il volontariato, fa vedere come queste regole hanno influenzato il comportamento, cioè hanno determinato un esito sul funzionamento di queste reti, lo stesso la linea della Stato enti locali. Insomma, questo è il taglio del nostro lavoro, essendo questo un laboratorio metodologico, quindi lavoriamo con metodo. E quali sono i passaggi? Sono a pagina 8, i passaggi metodologici per fare questo lavoro. Il primo passaggio è individuare le fonti, cioè avere in mano, avere a disposizione la regola che ci interessa, quindi è un lavoro analitico, minuzioso, che bisogna fare. Oggi è particolarmente facile accedere a queste fonti perché internet ne offre a bizzeffe. C'è, naturalmente, lo dicevo in aula, un problema di criterio, di selezione di queste fonti, individuare le fonti giuste. Le fonti buone, quelle che sono delle buone informazioni e quelle che non sono buone informazioni, quindi la legge deve essere la più recente, deve essere la più aggiornata, non devono essere sintesi, devono essere proprio i testi stessi, insomma, devono essere fonti solide, potenti, capaci di informare. Una volta individuate queste fonti, ci costruiamo un proprio personale archivio legislativo usando diversi tipi di criteri. Dicevo, in aula c'è il criterio cronologico, il più semplice, quello che segue le date, c'è il criterio tematico, quello che distingue le regole per temi, anziani, minori, handicap, tossicodipendenze, e dobbiamo costruire questi archivi personali che possono essere appunto cartacei o su internet o nel proprio archivio o nel proprio database del proprio personal computer. Se uno non vuole tenere il cartaceo, io ho tutti questi archivi, faccio un esempio, avendo un blog, questi archivi li tengo sul blog e quindi li rintraccio sempre, essendo sempre a disposizione, ovunque vado, c'è il mio blog che mi segue, posso, se c'è una connessione internet, andare a recuperarlo. Terza operazione, identificare la rete istituzionale. L'abbiamo già vista, questa, su questo ci sono soffermato molto, la rete istituzionale è Stato, Regioni. Cioè il campo pubblico che interagisce col cosiddetto terzo settore che abbiamo messo in evidenza nelle lezioni precedenti. Poi occorre fare inevitabilmente una lettura strategica del testo, cioè leggere proprio la legge, cioè leggerla proprio come se si leggesse un testo qualsiasi, anche se può sembrare apparentemente noioso, ma ripeto, se la finalità è una finalità professionale, anche un testo noioso è utile. Faccio un esempio: se noi in casa vogliamo vedere la televisione con il decoder, dobbiamo imparare l'istruzione del decoder. È tutto qua, quindi c'è questa eventuale noia per fare questo tipo di operazione. Poi cominciano possiamo fare delle operazioni più specifiche, che sono quelle che io illustrerò già oggi e anche successivamente. Possiamo costruire delle tavole di periodizzazione, cioè vedremo che cosa sono, cioè collocare le leggi nell'arco di tempo. Queste operazioni io in italiano le chiamo periodizzazioni, gli inglesi le chiamano timing, il timing delle politiche sociali, cioè la temporalizzazione delle politiche. Possiamo applicare al testo delle matrici, ossia delle guide, delle pagine che ci aiutano a memorizzare il testo invece che impararlo a memoria, a trovare rapidamente le informazioni che ci serve. Possiamo, in un'operazione un pochino più sofisticata, disegnare delle mappe cognitive, ossia cioè costruire nella nostra testa, nel nostro cervello, quali sono gli aspetti che sono rilevanti di quel programma legislativo e dei suoi effetti sui bisogni, sulle persone. Possiamo fare l'operazione ancora più analitica di tirare fuori, estrarre selettivamente le regole all'interno delle leggi, quindi ricercare definizioni, ricercare procedure, ricercare connessioni, cioè isolare nel testo qualche pezzo particolarmente significativo. Infine, possiamo argomentare sulle culture delle politiche, cioè possiamo argomentare sulle politiche per i minori degli anni 70, sulle politiche sulle famiglie degli anni 70, sulle politiche per i minori degli anni 80 e 90. Possiamo argomentare attualmente su tematiche complesse come il testamento biologico, le politiche dell'handicap e l'amministratore di sostegno, cioè possiamo fare dei ragionamenti di natura professionale, che sono i ragionamenti che fanno i professionisti di questi campi. Pagina 9. Tutto questo confluisce appunto in un archivio, cioè in una serie di cartellette che noi abbiamo, come abbiamo libri, come abbiamo appunti, abbiamo classificatori in cui collochiamo le leggi. L'operazione quindi è molto pratica, si tratta di costruire delle cartellette cartacee delle cartellette oppure dei contenitori che le contengono, che contengono le principali leggi statali e regionali, integrando, dicevo, il criterio cronologico con quello tematico. Ricordo che per fare questa operazione si possono usare, anzi si debbono usare meglio le fonti istituzionali, cioè meglio quando se parliamo di leggi, meglio usare le fonti istituzionali. Ad esempio, qua segnalo il sito Normattiva, che oggi è il sito istituzionale più accreditato, più valido, perché riporta il testo con le modifiche. Se cercate su Google con Normattiva lo trovate immediatamente, dopodiché si va dentro a vedere, o sicuramente sulle singole regioni i siti della regione. Cioè, se io devo trovare la normativa della regione Lombardia, faccio lo sforzo di capire come funziona il sito della regione Lombardia e vado a vedere se questa regione mi mette a disposizione le informazioni che mi servono e sono interessanti. Quindi fonti istituzionali, anche talvolta, molto spesso anche un comune di grosse dimensioni può essere un'ottima fonte istituzionale, anche la stessa ASL in cui abitiamo può essere una grande fonte istituzionale, perché in genere questi siti sono dotati di una sezione che dice le norme che danno questo tipo di informazioni. Però possiamo anche fare un'operazione che ho tentato di fare in aula con voi, quella di vedere nei libri professionali, cioè a prendere i libri professionali, cioè i libri che sono stati scritti per il mondo delle professioni, e da lì ricavare le leggi. Per esempio, il mio libro Politica dei Servizi Sociali riporta minuziosamente tutte le leggi dell'arco di tempo periodo 1970-2001. È un libro recente che ho portato in aula di Raffaello Maggian, più recente del 2013, molto discorsivo e molto legato al funzionamento proprio dei servizi sociali, però leggendolo possono essere annotate a margine di queste leggi, quindi appunto riportate nel nostro archivio personale. Il nuovo dizionario di servizio sociale a cura di Anna Maria Campanini è ricchissimo, essendo voci selezionate di concetti che riguardano il servizio sociale, riportano anche il sistema normativo. E infine ho portato in aula l'assistente sociale, il manuale completo per la preparazione dell'editore Simone, che è un libro a metà tra carattere di carattere giuridico e di carattere professionale, che è ricchissimo di fonti normative. Quindi possiamo, ripeto, fare l'operazione di estrazione, cioè leggere questi libri, già studiarli se ci interessa, studiarli come testi professionali, poi annotare a parte le leggi e fare costruire questo tipo di archivio. Il lucido di pagina 10 fa vedere invece una complessità, in qualche modo, una complessità che non è una complessità, è semplicemente una situazione che va decifrata. E come funziona il sistema delle regole? Allora, il lucido di pagina 10 dice che, essendo l'Italia un paese articolato su tre livelli territoriali, quello che è dello Stato nazionale, quello che è delle regioni e quello che è il livello locale, noi possiamo classificare le regole che ci interessano su sei tipologie, dividendo semplicemente le leggi di tipo generale e le leggi specifiche. Per esempio, una legge di tipo generale, dicevo in aula, la più generale di tutte è la Costituzione. Qual è una regola più generale a livello locale? Ad esempio, lo statuto del Comune di Milano, del Comune di Monza. Cos'è la legge più generale di una legge regionale? Sicuramente lo statuto della Regione Lombardia. Queste sono regole generali, cioè che riguardano tutto il sistema che ci interessa mettere a fuoco: ministeri, regione, Lombardia, ASL e così via. Va a leggi generali. Poi abbiamo le leggi specifiche. Noi nel campo dei servizi alla persona abbiamo leggi specifiche: minori, tossicodipendenza, anziani, quelle tipiche che ben conosciamo e su cui in genere si agisce. Proprio sono proprio queste: famiglia, minori, disabilità, handicap, psichiatria, tossicodipendenze. E anziani, cioè abbiamo delle aree tipiche di funzionamento dei servizi della persona. Ebbene, tra virgolette, la difficoltà e il setting metodologico, mentale che occorre mettere in atto quando studiamo le leggi è essere capaci, mediante appunto strategie cognitive proprie, di passare da una legge generale a una legge specifica, una legge generale a livello regionale, una legge a livello specifico regionale, capire che tutto il sistema ha, se io analizzo un problema, potrò trovarmi una legge generale, una legge specifica, poi una legge generale regionale, una legge specifica regionale, un regolamento locale o generale o specifico, su tutte le situazioni. Quindi in questo caso cosa voglio dire? Voglio dire che la professionalità consiste nell'essere capace di muoversi all'interno di quelle sei caselle, sostanzialmente, usandole, appunto, ripeto, in modo, cioè imparando ad usarle in modo professionale, come sto tentando di fare con voi in questo seminario. Vediamo gli strumenti specifici che uso io personalmente, professionalmente da molti anni, da una quarantina d'anni uso questi metodi e provo a trasmetterli alla vostra attenzione. Il primo metodo è la periodizzazione, il timing. In cosa consiste la periodizzazione? Sono a pagina 11. La periodizzazione consiste nella individuazione dei cicli storici delle politiche, e cioè dell'arco di tempo in cui le politiche si sono manifestate. Allora, cos'è una periodizzazione? La periodizzazione è l'arco temporale entro il quale è possibile vedere con una certa precisione, ma adesso in questo momento aggiungerei con estrema precisione, il contesto storico in cui questa legge è stata approvata, perché l'anno mi dice anche la storia di quel periodo, in quale momento inizia un processo, come si sviluppa un processo. Pensiamo facciamo subito già qua un esempio: le unità sanitarie locali che nascono nel 1978, iniziano nel 78, poi sviluppano, evolvono e diventano nel 92-93 ASL, aziende sanitarie locali, e quindi cambiano nel corso del tempo. In questo caso, periodizzazione 1978-1992, in quell'arco di tempo c'è stato un processo di mutamento, di cambiamento, di sviluppo e di evoluzione. Le connessioni con altre politiche e successivi cambiamenti, cioè la periodizzazione mi consente di mettere di mentalmente elaborare la linea del tempo, ossia il tempo entro il quale le politiche legislative si manifestano, sempre, ripeto, avendo sotto attenzione il nostro tema, che è il servizio alla persona e alla comunità. E vediamo alcune periodizzazioni in concreto. Qua per la periodizzazione si può, allora, concettualmente la periodizzazione è la freccia che vedete a pagina 11 del Lucido, è questa linea del tempo costellata di anni e di eventi. Più analiticamente possiamo fare delle tabelle. Allora, per esempio, questa è la tabella di pagina 12, è la tabella della periodizzazione sui tempi lunghi delle politiche dei servizi sociali. Ora, essendo sui tempi lunghi, la comincio nel 1862, la prima riforma italiana sulla beneficenza, e poi nel 1890 la legge Crispi, e poi nel 1937 gli ECA, e poi il consolidamento degli enti nazionali, poi il periodo della Costituzione, poi gli anni 50, poi gli anni 60, infine gli anni 70, in cui si avviano le politiche regionali sui servizi sociali, periodizzazione sui tempi lunghi. Poi abbiamo la periodizzazione più sui tempi brevi, cioè quella che è la pagina 13 più legata al nostro tempo, quindi l'arco di tempo fondamentale 72 2001, e quindi lo rappresento a pagina 13, quindi nascita delle regioni a statuto ordinario 68-72, implementazione delle regioni a statuto ordinario 72-77 con i primi assetti istituzionali, ci sono regole lì dentro, in questa casella che tra 1972-77 nella seconda colonna ci sono le leggi del 72 sui primi poteri alle regioni e la legge del 77 sul secondo processo di poteri regionali. Poi abbiamo gli anni 80, che sono le regioni che entrano in atto, che è una fase che io chiamo pragmatica di rodaggio delle regioni. Importantissima in Lombardia, ad esempio, è stata in questo arco di tempo la legge regionale 1/1986, che anche se è una legge che è stata inglobata e modificata recentemente in Lombardia, con la legge regionale 3 del 2008, è una legge interessantissima da studiare, perché si presta oggi a essere un ottimo esercizio analitico, fatte tutte le debite conseguenze, che non c'è più dal punto di vista regolativo, ma concettualmente quella legge resta fantastica dal punto di vista proprio della cognitività, del funzionamento dei servizi alla persona. Poi abbiamo gli anni 90, fondamentali che vanno divisi in due, c'è il periodo iniziale in cui vengono fatte delle riforme fondamentali nel sistema italiano, quella sui comuni, quella sulle ASL, sulle cooperative sociali, sul volontariato e solo, ne cito solo alcune. Poi abbiamo il periodo cruciale, che è quello che volevo mettere in evidenza, che in questo laboratorio debbo responsabilmente mettere in evidenza, ed è il che cosa succede nel ciclo storico, nella periodizzazione 1997-2001, perché in questo 4 anni, all'interno del quale c'è la riforma dei servizi sociali del 2000 da 328, ma già questa tabella vi fa vedere che la legge 328 del 2000 va letta dentro la periodizzazione 97-2001, perché il vero passaggio cruciale è e sarà la riforma costituzionale del 2001. Quindi noi abbiamo qui in questa tabella di pagina, in questa tabella di periodizzazione di pagina 13, proprio un appunto fondamentale su cui lavorare per comprendere l'attuale funzionamento dei servizi alla persona, cioè quello del decennio del primo decennio del 2000 e anche quello attuale, perché tutto è determinato oggi da questa riforma del 2001. Pagina 14, lo stesso applicato al Servizio Sanitario Nazionale, non sto a vederlo, quindi metto sempre quello, individuazione dei periodi chiave e eventi istituzionali significativi. Analogamente pagina 15, periodizzazione dei comuni, in questo caso l'ho tenuto un tantino più largo, ho cominciato nel 1915, pur essendo la legge fondamentale del 1990, però perché voglio far vedere, in questo caso, vedete, la periodizzazione di pagina 15 fa vedere molto bene l'importanza della prima riforma degli enti locali, cioè quella del 1990, legge 142 del 90, poi modificata successivamente, perché fa vedere come precedentemente ha funzionato un sistema completamente diverso tra 1915 e 1990. Allora, molto spesso una riforma, quella che si chiama una riforma, la si capisce bene, molto bene, se la si confronta all'epoca precedente. Ecco per quale motivo talvolta le periodizzazioni vanno tenute un pochino sui tempi lunghi. Anche se, io insisto, le periodizzazioni vanno aggiornate a tempo reale presente, bisogna proprio costruirle ragionando sul tempo attuale, 2013 andare indietro per capire le fasi, è il tempo presente che mi fa capire anche le fasi del passato. Ecco per quale motivo sicuramente posso affermare e affermo che l'arco di tempo 97-2001 è un arco fondamentale, perché fa vedere molto bene i mutamenti anche nel 2013. Anche nel 2013 si capisce il funzionamento del sistema ragionando sul ciclo temporale 97-2001. Questa pagina 16 lo lascio alla vostra esercitazione, pigliatelo come un'esercitazione, pagina 16. Provate a mettere dentro in queste colonne bianche, scegliendo dei temi che vi interessano, gli anziani, i minori, le famiglie, le coppie, il matrimonio e così via, quali sono state le decisioni più significative, collocarle lì dentro e costruire da per voi, mediante una vostra lavoro cognitivo e di studio e così via, costruire appunto questa periodizzazione. Chiamiamola così, anche se non l'abbiamo fatta in aula, una esercitazione. Pagina 17, concludo il ragionamento facendo vedere quel processo che ho analizzato delle importanti riforme tra il 1968 e il 72, usando la freccia invece che le tabelle. Quindi vedete, quello 17 è più sintetico, gli altri sono delle tabelle, quindi sono più analitiche, ma di fatto la concettualizzazione sottostante è la medesima. Un altro strumento fondamentale sono le matrici di analisi dei testi. Cosa sono le matrici? Sono delle tabelle a due o più colonne nelle quali si individuano i punti chiave di una legge statale, regionale o di un regolamento locale e gli articoli, commi che contengono le regole chiave. È proprio una vera e propria tabella, punti chiave, colonna di sinistra, colonna di destra, articoli. È una fase fondamentale quello di costruire una matrice, se ne vediamo alcune. Sarà semplicemente un foglio proprio un foglio A4, formato A4, che noi appiccichiamo sul testo legislativo e lo teniamo sotto mano per avere sempre sotto mano come funziona quella legge. Ecco qua, ad esempio, ho deciso di mettere dentro quella che è il mio foglio, la mia matrice della legge 328 del 2000. Allora, vedete, punti chiave, la prima colonna, gli obiettivi, l'assetto istituzionale, la regolazione, l'offerta, le aree problematiche e i sottopunti degli obiettivi, dell'assetto, eccetera, li vedete, e sulla destra i riferimenti normativi, talvolta espressi semplicemente come rimando ad un articolo e talvolta espressi come comma. Come vedete già da qui, con estrema semplicità e con estrema rapidità, solo usando un foglio bianco con due colonne, e noi abbiamo sotto mano la legge, perché se vogliamo vedere il piano di zona abbiamo già sotto mano andiamo a vedere l'articolo 19, per esempio. Se vogliamo vedere i comuni, capire un po' come funziona, dobbiamo vedere un bel po' di comma, l'articolo 6,1, 2, 2a, 16, possiamo cioè vedere tante pezzettini di questa legge che sono sparsi nel testo ma che riguardano quel soggetto istituzionale, comune o regione. Questo strumento io consiglio di appiccicarlo sulla legge stessa e comunque tenerlo sempre sotto mano. Dopodiché tutti i ragionamenti che si possono fare sono tutti successivi, e allora si fanno le ricerche sull'attuazione della 328 e così, tutti i ragionamenti, ma la matrice base strutturale, la struttura potremmo dire, è contenuta, pensate un po', in una pagina che è appunto per esempio la pagina 19. Altro strumento più sofisticato sono invece le mappe concettuali. Le mappe concettuali è uno strumento un pochino più sofisticato, è un processo di pensiero. La mappa, cos'è la mappa concettuale? È un metodo che ci consente di illustrare in modo non lineare le relazioni che intercorrono tra gli elementi di un sistema. Costruire una mappa concettuale ci aiuta a capire le relazioni tra le parti, ci aiuta a visualizzare le conoscenze che costellano un problema. Le mappe sono costituite da nodi e da linee, cioè un nodo può essere un concetto, un principio, un'istituzione, un elemento che vogliamo mettere al centro. Mettiamo in quella mappa che vedete a pagina 20, se noi vogliamo mettere al centro il nodo del centrale, possiamo dire il nodo centrale è influenzato dal nodo che c'è lì a sinistra, del nodo che c'è a destra, del nodo che c'è di nuovo sotto a sinistra e sotto a destra, e costruiamo questi strumenti. I nodi cosa sono? Sono i concetti, e le linee illustrano in che modo i concetti sono tra loro legati. Per esempio si può costruire una mappa anche semplice, pagina 21, sulla Costituzione della Repubblica. Dato che la Costituzione della Repubblica è strutturata in due parti, c'è una prima parte che è culturale, principi, diritti e doveri, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici, e una seconda parte che è l'ordinamento della Repubblica. Ricordo tra parentesi che attualmente è in atto un processo di riforma costituzionale che modificherebbe le regole contenute nella Costituzione del 48, ma come vedete anche qui è sufficiente una sola mappa di pagina 21 per avere sostanzialmente in mano la Costituzione della Repubblica. Se qua noi aggiungessimo sotto le diverse parti di nodi, principi, diritti e doveri, gli articoli, abbiamo una guida, una vera e propria guida a forma di mappa della Costituzione della Repubblica. Pagina 22, questa è la mappa dell'azienda sanitaria locale, vedete, metto al centro l'azienda sanitaria locale, e di che cosa è fatta l'azienda sanitaria locale? Quasi sono tutti i nodi, è fatta di un assetto istituzionale, c'è un assetto organizzativo, si connette con l'azienda ospedaliera, è in un ambito territoriale, si rapporta con i comuni, ci sono stati dei passaggi, quindi evoco le fasi di passaggio, USL, USSL, ULSS, semplicemente per rammentarla, la mappa sinteticamente mi dice, mi fa memoria rapida sulla struttura, il funzionamento e le diverse componenti di questa macro istituzione che è l'azienda sanitaria locale. Le mappe, ripeto, è un lavoro più sofisticato, è un lavoro proprio di cervello, è un lavoro concettuale, è un lavoro cognitivo, e quindi richiede più esperienza, studio e capacità di mettere assieme e di argomentare come in genere si fa normalmente nel lavoro sociale. Infine l'ultimo passaggio delle logiche di questo metodo di analisi professionale della legge che ho suggerito nel laboratorio e nella lezione è quello di fare un lavoro di estrazione dei concetti da un testo normativo. Cioè, una volta fatti tutti quei passaggi lì, noi abbiamo già in mano, avendo il testo l'abbiamo già letto, abbiamo costruito la matrice, abbiamo costruito la mappa, e quindi possediamo insomma quel meccanismo normativo. A questo punto possiamo fare un'ulteriore operazione cognitiva, cioè usare questo testo per definire dei concetti. Cioè estrarre dal testo delle definizioni che ci sembrano particolarmente significative. Nella Costituzione, ad esempio, ci interesserebbe tirare fuori il concetto di salute come diritto individuale e interesse collettivo, visto che l'origine sono due concetti fondamentali, e su questi concetti si può ragionare, ma la Costituzione contiene anche la voce cure gli indigenti, e quindi vuol dire che la salute si connette a queste tre dimensioni definitorie. L'articolo 32, ad esempio, mi va a definire la previdenza. Voi state studiando diritto previdenziale in un altro corso. La base istituzionale delle istituzioni della previdenza sono contenute nell'articolo 38,2. Dopodiché c'è tutta la stupenda trattazione che Persiani fa del sistema della previdenza. E l'articolo 114, dove c'è l'assetto dello Stato, ci dice cosa sono le regioni, che cosa fanno, quali sono i loro compiti. Possiamo fare un lavoro di tipo che io chiamo appunto estrattivo. Concludo quindi questa dispensa riassumendo il ragionamento. Quindi, quali sono i passaggi metodologici per fare un lavoro professionale sulle leggi? Appunto, individuare le fonti giuste, costruire un nostro archivio personale, identificare la rete che ci interessa mettere a fuoco, leggere il testo, è inevitabile, dobbiamo leggerlo come testo, voglio leggerlo in sequenza dall'articolo 1 all'articolo X, e fare questi tavoli di periodizzazione, cioè individuare il periodo in cui questa politica si è manifestata, costruire le matrici, disegnare eventualmente le mappe cognitive, fare un repertorio delle definizioni, delle procedure, delle connessioni che sono contenute in questa legge. Se abbiamo fatto tutte queste operazioni, in quel momento siamo in grado di argomentare, e cioè di costruire dei ragionamenti logici, professionali, analitici, e ricchi di contenuto, che hanno basati sulla competenza attorno a queste tematiche. Ringrazio dell'attenzione e arrivederci.